Questa conferenza l'abbiamo chiamata Esperienze di un percorso interiore, perché per arrivare a partorire proprio quei libri sono passata attraverso un periodo di grande sofferenza. Non è stata una sofferenza fisica, non è stata ma neanche una sofferenza emotiva, è stato uno stato di solitudine. Una solitudine così profonda, così marcata, così, così forte, che mi faceva veramente non apprezzare la vita. Ero sposata, sono sposata tuttora, quindi non ho una bellissima famiglia, non c'era niente che mi potesse dare questo stato di solitudine. Però dentro c'era un vuoto che io non riuscivo a colmare, né col lavoro, né con gli affetti, né con niente. Avendo avuto un'educazione cattolica, essendo stata educata dalle suore, ho sempre avuto presente Dio, ho sempre avuto presente un'altra dimensione, però non era la base della mia vita. Vivevo, sì, sapendo che c'era, ma senza approfondire troppo. Poi è successo un fatto particolare. Circa 42 anni, io ho cominciato ad avere dei disturbi fisici particolari, cioè avevo la testa sempre confusa, non riuscivo a essere lucida, non riuscivo a fare le cose in modo sereno, avevo sempre confusione addosso. Allora mi sono curata come fosse un problema di circolazione e sono rimasta confusa tale quale. Poi incontro una persona che dice di comunicare con l'aldilà. Per me era una cosa che, se lo dice, ho pensato sarà vero. Però non era qualcosa che mi interessasse in modo particolare. Fino al giorno in cui questa persona viene da me e io ero più confusa del solito. Facevo proprio fatica a fare le cose, a applicarle. Allora io dico, ma se è vero che tu comunichi con l'aldilà, perché non chiedi che cosa ho in questa testa? E lei mette giù la penna e scrive: Carla non ha niente e se vuole saperne di più scriva lei. E io dico, scrivo cosa? E lei dice, prendi la penna, questo foglio e comincia a scrivere. Io prendo la penna, metto così sul foglio e sento la mano che si trascina. Comincio a fare delle righe e mi osservo. Sapevo di non volere fare delle righe, però la mano si muoveva e stava facendo righe. Poi nel mezzo scrivo Mercurio. Io ho pensato a un termometro in quel momento. Poi ho fatto altre righe, Mercurio. Alla fine questa mia amica dice, ma è arrivato il tuo spirito guida. Io rimango un po' interdetta, dico come un termometro, e lei mi dice, ma no, è quello mitologico. Io dico, scusa, peggio, non esiste, cioè mi sembrava una cosa, però la mia testa era improvvisamente lucida, lucidissima, cioè io riuscivo a non avere più quella nebbia che mi aveva accompagnato per quasi un anno. Allora arrivo a casa e dico, voglio vedere se ho trovato la cura per la mia testa. Metto giù la penna e ho scritto tutto di fila, un quadernetto così piccolo, senza mai staccare la penna. Non c'è né punto, né virgola, né puntino sulla I, né trattino, niente. Ho scritto tutto di fila, ho fatto disegni a spirali così. Alla fine io avevo la testa veramente lucida, perfettamente lucida. Di lì ho cominciato a scrivere, vedere che cos'era questo meccanismo che si era impadronito di me. E per 2 anni devo dire che l'ho usato proprio, non dico per divertimento, però proprio con curiosità, convinta di dire sempre solo ciò che già sapevo. Convintissima che erano tutte cose che io avevo dentro di me, cose che probabilmente non avevo a livello cosciente, che però avevo sentito, mi avevano detto, e per 2 anni sono andata avanti così. Poi succede un agosto, una giornata caldissima, che una mia amica dice: vedi se riesci ad avere un messaggio, se viene qualcuno a scrivere per me. Eravamo al mare, io metto giù la penna e scrivo: Francesco di Assisi. Sono io il prescelto da Dio per portare luce sulle tue curiosità extraterrene. Per oggi basta, vedo che comunichiamo bene. A quel punto io mi fermo, pensando che fosse il caldo, che fosse, cioè, non potevo pensare, anche perché era scritto questo Francesco con la F minuscola. Il giorno dopo dico: vediamo se è stato un colpo di calore o se in effetti c'è qualcosa che è vera. Riscrivo Francesco di Assisi, dice: facciamo una chiacchierata come si fa con amici che devono fare un tratto di strada assieme. Io di te so tutto e tu nulla sai, neanche i miei scritti hai tu mai letto. In effetti io sapevo chi era Francesco di Assisi, Chiara, eccetera, ma non avevo letto niente di lui, non sapevo neanche che avesse scritto qualcosa. Mi parla di Chiara, mi parla di sua madre, mi parla di suo padre, poi conclude e dice: adesso basta, adesso prendi un quaderno a parte, io ti detterò e tu scriverai, non censurarmi, lascia fiorare la parte più elevata che è in te e non ti preoccupare se non capisci, arriverà il momento in cui saremo pari, io detterò e tu capirai. Prendo un quaderno e scrivo: componimento umano, corpo, anima e spirito energetico. Io ho mai studiato filosofia, per cui non avevo idea minimamente di quello che stavo scrivendo. Ho cominciato a scrivere quello che poi è il primo libro, Luce, con la sensazione netta, ogni capitolo che scrivevo, di contraddire il capitolo precedente. Poi andavo da tutti a leggerlo per vedere cosa, se era logico quello che stavo scrivendo, e chi mi diceva la filosofia di Platone, questo e quello, e io continuavo a scriverlo. Praticamente quel libro Luce è stato pubblicato come è stato dettato, tale quale. Arrivata a metà del libro io mi sono resa consapevole di quello che stavo scrivendo. Anche perché è finito, per vie sempre strane, a un professore di Firenze. Questo professore mi scrive e mi dice: lei sta scrivendo una dottrina energetistica. Nell'antica Grecia ne era depositario Ermete Trismegisto, detto Mercurio, è patrimonio dei francescani col simbolo del Tao, la conoscevano gli antichi esseni, mi dice praticamente quello che sto scrivendo, tutte cose che non sapevo io proprio per niente. Poi questo libro avrebbe dovuto essere pubblicato dalle Edizioni Mediterranee, che l'aveva trovato interessante e quindi lo voleva pubblicare, se non che sempre questa voce che dettava, a un certo punto dice: devi fare più in fretta, dice, non può uscire fra 6 mesi, deve uscire subito. Io provo a dirlo alle Mediterranee e questo dice: è impossibile, cioè i tempi sono talmente stretti, già farlo uscire in 6 mesi è qualcosa che è già fuori dalla norma. Allora anche lì, per vie traverse, attraverso conoscenze e tutto, è uscito fuori che l'ha pubblicata a sue spese una persona che io conoscevo. E questo editore però che l'ha pubblicato non aveva la rete di vendita, per cui questo libro poi dovevo distribuirlo io. E ho capito perché io di distribuirlo lo imparavo, lo capivo, perché di darlo agli altri, ascoltando le domande, rispondendo alle loro domande, io finalmente ho capito che cosa avevo scritto. Poi sempre per vie strane, questo libro è stato pubblicato in Russia. In Russia è stato pubblicato nel 91, in un periodo in cui veramente chi voleva farsi pubblicare i libri doveva pagare, perché non c'era una lira, non c'era proprio la possibilità di diritti d'autore, niente. Io non ho pagato, non ho preso diritti d'autore, ma non ho pagato, e ne hanno stampato 200.000 copie come prova. A ha suscitato talmente interesse in tutta quella che era allora l'URSS che hanno raccolto 5 milioni di prenotazioni. Se non che c'era stato il golpe di Gorbaciov, l'URSS si era disfatta, non c'era più un responsabile centrale per la cultura, per cui non hanno più avuto il coraggio di stampare questi 5 milioni di copie e sono rimaste le 200.000. Perché in Russia io non me lo spiego. Ma la cosa che per me è stata comunque fondamentale di questa pubblicazione in Russia è che io mi sono resa conto di avere scritto un libro che non era solo una mia ricerca spirituale, che non era soltanto filosofia, ma era un libro scientifico. Perché l'interesse maggiore questo libro lo ha suscitato presso i fisici russi che erano interessatissimi a questo libro, io non riuscivo a capire perché, loro mi hanno detto che c'erano tutti i principi della fisica quantistica e mi hanno spiegato come ho fatto a prendere queste informazioni. Dice, non c'è niente di strano, non è paranormale, è qualcosa che ancora non siamo riusciti a spiegare concretamente, ma che è del tutto naturale. Dice, l'essere umano è un campo magnetico, siamo fatti di atomi, di energia. Attraverso i fotoni c'è la possibilità di accedere a dimensioni diverse, dove ci sono queste informazioni. Quindi ha detto, Carla, semplicemente la lunghezza d'onda dei tuoi fotoni ti permette di avere queste informazioni. Cioè per loro è stato estremamente naturale questo. Non è stata una cosa strana, una cosa paranormale, una cosa magica, una cosa... No. Queste informazioni ci sono e c'è chi ha la capacità di prenderle. E io mi sono resa conto però che in tutto questo non c'è la mia volontà. Perché io avrei approfondito certi argomenti, non avrei troncato certi capitoli, sarei andata avanti. Invece è come se ci fosse una censura, cioè adesso si può sapere questo e non altro. E quindi io ho scritto solo e semplicemente ciò che mi è stato dettato. Però la cosa bella di tutto questo è che ormai sono 20 anni praticamente più forse che sto dando questi libri in giro e vedo veramente i risultati che portano. Cioè vedo come di leggere questi libri, di capirne il senso profondo, di lavorare su di sé, perché per niente non viene niente, cioè cambia la prospettiva della vita, dà un senso alla vita, ci fa sentire al di là di tutte le religioni, al di là di tutti i dogmi, al di là di tutte le imposizioni che ci vengano date, cioè ci mette a contatto con noi stessi. Allora questo Dio non è più il Dio seduto lì in positivo che ordina, che vuole, che fa, ma è un Dio energia, è un tutto, come siamo noi, l'abbiamo dentro, siamo parte di questo tutto e questo toglie proprio la paura della vita, dà un senso al dolore, dà un senso alla malattia, dà un senso a tutto quello che ci succede. Perché? Perché entriamo a far parte di questo tutto. Poi la cosa bella è che vengano veramente spiegate quelle che sono le forze cosmiche, perché noi parliamo di divina provvidenza, parliamo di caso, di coincidenza, ma non ci fermiamo a pensare che cosa sono. È successo per caso. Ma perché questo caso e non un altro caso? Che cos'è il caso? Invece lì c'è tutto uno svolgersi proprio di capitoli dopo capitoli che ci spiega come siamo fatti, come sono queste forze, come interagiscono con noi. A questo punto la vita veramente ha un senso, è per quello che io sono contenta quando ne posso parlare, quando posso darli, perché capisco che come hanno fatto bene a me, che mi hanno tolta la paura, mi hanno tolto la solitudine, mi hanno tolto proprio quel peso addosso, così possono far bene a tanti. Perché si ci sente una cellula di un corpo enorme, si ci sente parte di un tutto, non si è soli, non si è abbandonati. Cioè non tutte le risposte possono essere date, perché viviamo in tre dimensioni, ci sono cose che sono inspiegabili, non possiamo pretendere di capirle, però di entrare in quest'ottica ci sono tante spiegazioni che altrimenti non si avrebbero. E poi soprattutto la cosa bella è che non c'è nessuna imposizione, non c'è nessuna regola, non c'è nessun dogma, non, proprio c'è questa certezza di essere parte di un tutto che i libri vogliono darci e un rimandarci sempre e comunque a noi stessi, perché è da dentro di noi che tutto nasce. Allora, entrando in quest'ottica, tutte le cose sono diverse. Non c'è la ripicca, non c'è l'impuntatura, non c'è l'invidia, non c'è la gelosia, cioè c'è un modo di vivere che è estremamente più leggero, perché si va all'essenziale. Tutti si nasce e tutti si muore. Questo è un dato di fatto che non si può dire non è così. Ma quando si va di là, cosa ci portiamo? Non quello che abbiamo fatto. Assolutamente nessuno si porta via la casa, o si porta via il conto in banca, o si porta via i figli. Ma rimane tutto quello che abbiamo fatto con l'intenzione, con che intenzione è stato fatto tutto questo. E questo rimane patrimonio nostro, rimane proprio patrimonio della nostra energia, perché noi siamo energia, siamo fatti di atomi. L'energia non si distrugge, come non si crea. Quindi è impossibile pensare che tutto quello che noi facciamo possa sparire semplicemente perché sparisce il nostro corpo. Sparisce il corpo in quanto materia e diventa altri elementi, ma l'energia comunque rimane, e la consapevolezza con cui noi abbiamo vissuto, con cui noi abbiamo fatto le cose, quella rimane dentro di noi. Con questa certezza veramente la vita ha dei parametri diversi, perché non è più fine a se stessa, non è più una gara per avere, non è più importante apparire, ma è importante arrivare a essere armoniosi, a vivere bene ciò che la vita ci dà. Credo che veramente lo scopo sia quello di essere armoniosi, e questi libri mi hanno aiutato tantissimo, proprio perché mi hanno tolto quelle paure del domani, della morte, del futuro proprio, che un po' tutti abbiamo. E invece mi hanno insegnato a vivere ora, a vivere il momento, ma soprattutto a viverlo consapevolmente, sapendo che quello che io faccio non è importante perché lo faccio o come lo faccio, ma è importante per quello che suscita dentro di me, con che intenzioni io sto facendo questa cosa. Allora, secondo la mia intenzione, ho il risultato. Io vorrei davvero riuscire a trasmettervi la certezza che non siamo soli, che non siamo così abbandonati a noi stessi, ma che siamo parte di un tutto, ed è un tutto d'amore, perché se la vita fosse contraria, se non fosse amorosa, se non andasse verso una direzione positiva, non ci sarebbe più. Perché se la vita remasse contro se stessa, se ci desse il dolore solo per il gusto di farci soffrire, se ci mettesse l'intoppo davanti solo perché noi possiamo essere depressi, perché noi possiamo essere arrabbiati, cioè non sarebbe la vita, sarebbe già finita. Invece ci dà l'intoppo perché noi possiamo attraverso l'intoppo capire, ci dà la malattia perché attraverso la malattia noi possiamo riflettere. E tutto ha un perché, e quindi la vita acquista un significato diverso. Da un lato diventa più consapevole e dall'altro diventa più leggera, perché quando noi siamo in pace con noi stessi, quando noi abbiamo assolto a quello che il nostro istinto profondo ci dice di fare e ci dice come fare, tutto il resto non ha più importanza, il giudizio degli altri, perfino il risultato pratico. Perché noi siamo sereni, siamo convinti di aver fatto quello che dentro di noi una forza proprio ci chiedeva di fare. È la difficoltà che troviamo ad aderire a noi stessi, perché il nostro istinto dentro di noi tante volte ci porta a fare delle scelte, delle considerazioni che gli altri non si aspettano, che gli altri non vorrebbero che noi avessimo. E quindi ci fermiamo, ci freniamo. E poi tutto questo porta a un disagio interiore e ci toglie la serenità. Essere invece convinti che l'unica risposta che noi dobbiamo dare agli eventi che la vita ci porge è quella che sentiamo profondamente nostra, è quella che sentiamo dentro, è quella che veramente noi pensiamo di poter fare senza pensare faccio del male agli altri, come la prenderanno gli altri. Perché il male agli altri lo si fa solo quando si ha intenzione di farlo. E a volte è peggio andare incontro agli altri per fare quello che vogliono gli altri, per essere accettati, per essere valorizzati, per non arrivare ad uno scontro. Ma poi dentro rimane un grande vuoto, rimane un senso di frustrazione, perché non abbiamo aderito a noi stessi. Tutta l'esortazione che mi è stata fatta in questi anni è proprio questa: sii te stessa. Sii te stessa, sempre e comunque. Allora nell'essere se stessi non c'è il male che si può fare, perché veramente l'intenzione non c'è. E poi c'è anche un'altra considerazione: io non posso sapere che cosa è il bene e che cosa è il male per l'altra persona. Non mi posso arrogare questo diritto di dire non posso fare questo o non voglio fare quello perché se no faccio del bene, faccio del male. Come condizionare l'altra persona? Io devo fare solo e semplicemente ciò che sento intimamente dentro, quello che per me è importante. L'altra persona, se avrà un danno da quello che io faccio, sarà un motivo di riflessione per questa persona e la vita le andrà incontro con delle soluzioni. Non sarò io a porgere queste soluzioni, sarà la vita, ma io non mi sarò messa in cattedra col pensiero è bene o è male per l'altra persona. Io sarò una persona serena, una persona convinta, perché ho fatto ciò che dentro di me sentivo giusto fare. Io adesso lascerei spazio se ci sono delle domande. Questa è la testimonianza che ho voluto portarvi, perché mi sembra importante, in un momento in cui c'è paura, in cui c'è ansia, in cui veramente si ci sente un po' allo sbando, sentire che invece c'è un altro modo di affrontare la vita può essere di aiuto.